Sì, si sente? Si sente? Funziona? Amen, siamo felici questa mattina. Anch'io voglio ringraziare il Signore. Voglio ringraziare il Signore per mille ragioni. C'è un cantico che mi piace tanto. Mia figlia dice che glielo sto facendo prendere antipatia perché lo canto sempre. Mille ragioni per lodare il Signore. Io lo ringrazio il Signore per mille ragioni. Perché mi ha salvato, sono 41 anni che il Signore mi ha salvato, non vi dico quanti anni avevo, se no vi fate il conto subito, e dice quanto è vecchio suo fratello. Io ringrazio il Signore che mi ha salvato, per mille ragioni lo ringrazio, perché mi ha dato una famiglia cristiana, mi ha fatto sposare la donna che amavo, che amo, che non... adesso ho confessato. Confessato pubblicamente sta cosa, ma mi ricatterà. Ringrazio il Signore perché i miei figli hanno accettato il suo nome, e anche questa è una benedizione, come è stato detto. Ringrazio il Signore perché i miei figli servono il Signore, sono un poco meglio di me, anche questo non è merito mio, è merito del Signore. Gloria a Dio per tutto quello che ci dà. Lo ringrazio per questa giornata di vita, di salute. Che posso stare in mezzo a voi e ai miei fratelli, che anche se non ci credete io vi voglio bene, consideratevi abbracciate tutti quanti, so che voi mi volete bene, anche se qualche volta abbiamo avuto qualche diverbio, ma io vi chiedo perdono se ho sbagliato in qualcosa a tutti quanti voi. Amen. E voglio condividere con l'aiuto del Signore alcuni versi nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 15, dal verso 16, gloria a Dio. Evangelo di Giovanni, dal capitolo 15, dal verso 16. Che il Signore ci benedica. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e che il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre mio, nel mio nome, egli ve lo dia. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste nel mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Ma siccome non siete del mondo, ma io vi ho scelto voi in mezzo al mondo, per questo il mondo vi odia. Preghiamo il Signore. Gloria a Dio, Padre nostro. Noi ti ringraziamo della tua parola benedetta e ti ringraziamo che il tuo Spirito Santo la vuole rivelare al nostro cuore. Ti ringraziamo che tu vuoi fare un'opera completa e che ogni giorno tu ci modelli. E la tua parola è lo strumento che tu usi mediante il tuo Santo Spirito per produrre in noi la fede e il desiderio di metterla in pratica. Grazie Dio, nel nome di Gesù. Benedici la tua parola. Amen. Io mi ero dimenticato questa cosa del frutto quando ho preparato la predica ieri, mi sono messo lì, il frutto, mi ero dimenticato pure del kiwi che doveva essere, sinceramente, me ne ero completamente dimenticato. Però stamattina parleremo del frutto, ma parleremo soprattutto di una cosa importante, di cercare di capire una cosa, ma perché il mondo odia i cristiani? È un enigma. Cerchiamo di capire perché. Gesù qui parla di frutto. Che frutto? Non è quante anime porto al Signore, quante buone opere faccio, quante elemosine faccio, poi faccio il conto, c'ho il catalogo, i bollini come alla Coop, e poi mi aspetta la vita eterna perché io ho completato l'album. Mi aspetta il peluche. Quanti bollini? Signore, lei raccoglie i bollini? No, no, per i peluche non mi servono. noi non raccogliamo bollini per avere la vita eterna. E quindi il frutto non sono le opere che io posso fare. Non devo riempire nessun album per avere la vita eterna. Questa è la prima cosa. Quindi il frutto è fare l'opera e il ministero di Cristo. Questo per i credenti. Noi dobbiamo fare l'opera che faceva Cristo. E per un ministro di Dio, un predicatore, è fare dei discepoli, addestrare dei discepoli che continuino l'opera di Cristo. Quindi noi, come Chiesa, abbiamo un obiettivo, abbiamo uno scopo da raggiungere. Gli americani dicono un goal, noi siamo italiani, diciamo scopo, un obiettivo, un bersaglio da raggiungere. Fare, portare frutto per la gloria di Dio. Quindi il frutto non è il kiwi, non sono le opere, ma è fare l'opera di Dio in questo mondo. E l'opera di Dio qual è? È quella di distruggere le opere del maligno. Amen. L'opera di Dio è molto semplice. La Chiesa è chiamata a predicare Cristo. Cristo perché è venuto? Per distruggere le opere del maligno. È venuto per salvare noi. Ma noi abbiamo uno scopo. Lui ci ha salvato per uno scopo, fratelli. Non ci ha salvati perché noi qui la domenica mattina ci dobbiamo radunare e poi ci dobbiamo consolare con i cantici. Sì, anche questo. Ma noi dobbiamo servire il Signore. Quindi il frutto è fare l'opera di Cristo. E qual è l'opera di Cristo? Trarre animi dalle mani del diavolo, liberare quelli che sono schiavi del peccato, liberare gli uomini che non hanno speranza dall'angoscia del peccato e farli diventare dei figli di Dio. Questo significa distruggere le opere del maligno, perché tutto il mondo giace nel maligno. Io vi ho scelti dal mondo, gloria a Dio. Però esiste un falso frutto. Qui Gesù sta parlando a delle persone che sono credenti. Non sta parlando a delle persone che non sono credenti, sta parlando ai farisei. Esiste quindi una falsa conversione. Esistono dei falsi frutti. Gesù disse: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché scorrete il mare e la terra per fare un proselito, e quando lo è diventato ne fate un figlio della Geenna il doppio di voi. Cioè voi vi date tanto da fare per convertire una persona alla vostra ideologia, e quando è diventato un vostro proselito, non un servo del Signore, un vostro proselito, voi ne fate un figlio del diavolo, un figlio dell'inferno, alla Geenna, peggio, il doppio di voi. Quindi a voi non vi interessa se quest'uomo è convertito nel cuore oppure no. A voi non vi riguarda, non è un problema che vi tocca. L'importante è che voi avete riempito la vostra sinagoga. A voi vi interessa il numero. Vi interessa avere un seguito. Vi interessa avere dei fans, dei seguaci, come su Facebook o su Instagram. Sto diventando moderno. Ma non vi interessa della loro vita, del loro cuore, se loro amano oppure no il Signore. Basta che riempite i banchi, basta che mettono la loro offerta, basta che la domenica vi vengono ad ascoltare. Quindi sta dicendo che loro gli interessava un frutto malvagio. E poi li avverte: riceverete una condanna maggiore. Quindi si preoccupavano di vedere i numeri. Ora dice: ma questo a noi non ci riguarda, questo riguardava i farisei, noi siamo pentecostali, siamo protestanti, siamo evangelici. No, fratelli, è un pericolo anche per la Chiesa, è un pericolo anche per la Chiesa. Cioè che questo spirito si diffonda anche nelle chiese evangeliche. Ora, Noi quando vediamo una grande assemblea, una grande chiesa, possiamo pensare che molti di quelli sono degli scaldasedie, cioè che sono lì perché gli piace domenica, gli piace sentire il culto, sono andati lì per avere delle emozioni religiose, perché pure questo fa audience. Stamattina proprio mi sto sbizzarrendo. Fa audience, cioè sentire delle emozioni. Io vado in chiesa perché questo fratello come che predica, voglio vedere come fa sentire, come mi fa emozionare, come parla, che cosa dice. Il fratello poi dall'altra parte è contento perché c'ha i seguaci che lo sono andato a sentire. Questo è uno spirito diabolico, è lo spirito dell'anticristo, lo spirito che vuole distruggere le opere di Cristo. Quando subentra la vanità nell'uomo che predica e quando subentra la superficialità e l'indifferenza nel cuore della gente, è un frutto malvagio, non è l'opera di Dio. Fratelli, io sto dicendo cose pesanti, spero che mi volete bene alla fine di questo culto. Amen. Il Signore sa i nostri cuori, il Signore conosce il tuo cuore, come tu sei venuto qui stamattina, conosce lo spirito, il sentimento con il quale io vi parlo da parte del Signore, conosce il Signore se io vi amo oppure no. Credete, sì? Io credo a voi. Se voi alzate la mano e mi dite io sono venuto perché amo Gesù. Chi è venuto perché ama Gesù? Voglio vedere le mani. Gloria a Dio. Io vi credo. Siamo venuti qui perché amiamo Gesù. E lo spirito dell'anticristo non ci sta qua e non deve entrare mai. Io dico queste cose non perché ci sono, ma perché le dobbiamo evitare, perché prevenire è meglio che curare, no? Diceva una vecchia pubblicità per il dentifricio. Signore, aiutaci. Il pericolo, quindi, per un predicatore e per una chiesa, qual è? Qual è il pericolo che lo spirito dell'anticristo vuole diffondere nella chiesa? È di predicare un messaggio dell'Evangelo che sia annacquato, cioè per sentirsi amati, per sentirsi lodati, per sentirsi apprezzati dal mondo. Allora io devo stare attento di non offendere nessuno, devo predicare. Un solo argomento rimane da predicare per non offendere nessuno, il Salmo 23. Voi quando predicate il Salmo 23, che è parola di Dio, ma non possiamo predicare solo il Salmo 23, no? Dobbiamo predicare tutta la parola del Signore. E quindi quando predichiamo tutta la parola del Signore, ci si può stare qualcuno che si sente offeso, perché si trova in una condizione di cambiare la sua vita. E allora lì diventa una sfida che noi dobbiamo come Chiesa, come predicatori, come singoli credenti, accettare e dire io voglio predicare la parola del Signore. Ora, questo è il pericolo per la Chiesa. Una Chiesa amata dal mondo, fratelli, una Chiesa amata dal mondo è una contraddizione. Non esiste, non può esistere una Chiesa di Dio che è amata dal mondo. E non lo dico io, lo dice Gesù. Se voi foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Ma poiché voi non siete del mondo, ma io vi ho scelti in mezzo a questo mondo, per questo il mondo vi odia. Amen. Quindi se noi siamo amati dal mondo, io penso che ci dobbiamo cominciare a preoccupare un po'. Questo lo dice Gesù. Ora, ripeto, molto è stato detto sullo spirito dell'anticristo, ma non voglio fare lezioni di teologia. Però una cosa la voglio dire su qual è lo spirito dell'anticristo. Questo spirito dell'anticristo è quello di cerca di contrastare il messaggio di Cristo, e se non può farlo con la persecuzione, come fa in alcuni paesi dove esiste la dittatura e dove esistono certe ideologie oppure certe religioni dominanti, non c'è quindi la democrazia, quindi se non lo può fare con la persecuzione lo fa inquinando la mentalità della Chiesa, che è ancora più subdola come azione. Cioè si insinua con la mentalità, i metodi e la morale della società. E lo farà e continuerà a farlo finché non ci sarà più nessuna differenza tra il mondo e la Chiesa. Nessuna differenza nel modo di ragionare, nessuna differenza nel modo di avere una vita morale, nessuna differenza. E quando questo accadrà, Gesù se ne andrà da quella Chiesa. Non so se siete d'accordo con me. Se siete d'accordo dite amen, così io mi sento incoraggiato. Amen. Gesù avvertì: guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché allo stesso modo i loro padri facevano con i falsi profeti. Oh Signore, aiutaci. Gesù stava dicendo che se una Chiesa si muove nella potenza dello Spirito Santo, sarà odiata dal mondo. Amen. Se una Chiesa si muove nella potenza dello Spirito Santo, sarà odiata dal mondo, sarà considerato come Paolo, lo scarto di tutti quanti. Paolo non veniva considerato. Adesso tutti quanti festeggiano il 29 giugno San Pietro e Paolo. Così. Però quando Paolo era vivo non lo considerava nessuno. Non lo andavano neanche a trovare quando stava male. Se voi leggete le lettere, solamente si è trovato pochi intimi che stavano vicino a lui. Non era apprezzato neanche dai fratelli. Già nella seconda generazione dopo la Pentecoste, fratelli, e stiamo parlando di 20-30 anni da quando il fuoco è sceso dal cielo, in quella chiesa il diavolo stava già cercando di fare un'opera tale che tanti fratelli non sopportavano Paolo. Dicevano che i suoi scritti erano difficili da capire, non lo consideravano neanche un apostolo. Dice: ma tu non ci stavi, come ti permette di parlare? Non c'eri ai tempi di Gesù quando era sulla terra. Paolo era considerato lo scarto. E noi saremmo considerati lo scarto della società se predichiamo la parola di Dio così come deve essere predicata. La Chiesa che predica il messaggio dell'Evangelo sarà disprezzata dai cristiani superficiali, sarà disprezzata dai politici corrotti. La Chiesa che predica il messaggio dell'Evangelo sarà disprezzata da quei cristiani che tollerano il peccato nella loro vita, vogliono vivere nel peccato pubblicamente e vogliono essere apprezzati e non vogliono cambiare la loro vita, non vogliono mettersi a posto davanti al Signore. E se una Chiesa predica la parola di Dio, queste persone saranno quelli che la disprezzeranno per primo. Amen. Amen. Signore, aiutaci a piacere a te. Amen. Anzi, la Bibbia dice, Gesù dice: beati sarete quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Queste sono le parole di Gesù. Ora, la domanda che avevo posto all'inizio e che insieme vogliamo cercare di capire: ma perché il mondo odia la Chiesa? Perché il mondo odia i cristiani? Perché il mondo odia quelli che amano Gesù? Un cristiano che ama Gesù è una persona pacifica, no? Un cristiano che ama Gesù perdona. Un cristiano che ama Gesù dona pure la frutta, si prende cura degli altri, prega per i malati, va nei paesi a portare la parola di Dio, in mezzo ai paesi che non conoscono il Signore, in mezzo nelle giungle, hanno dato la vita tante volte questi fratelli, con malattie in questi paesi tropicali. Un cristiano che ama Gesù fa tutto questo. Ma allora perché viene odiato? Cioè noi, non ha senso, non è logico amare una persona buona, noi dovremmo odiare una persona buona. Nella vita uno è spinto a odiare chi ci fa del male, o no? Chi ci vuole sopraffare, chi vuole obbligarci a fare quello che vuole lui, allora noi ci ribelliamo a queste persone. Ma una persona che ci ama, che ci vuole accarezzare, che ci vuole bene, che ci vuole benedire, ma perché deve essere odiata? Non è un mistero. È un mistero, no? O voi lo sapete, ditemelo se voi lo sapete perché viene odiata. Io non lo so. Io non me lo riesco a spiegare. Se voi invece ve lo riuscite a spiegare, siete più bravi di me. Perché una persona così viene odiata? Gesù ce lo dice, ce lo spiega, chiaramente. Se il mondo vi odia, sappiate che prima ha odiato a me. Questo è il motivo. Il mondo odia i cristiani, i veri cristiani, perché prima ha odiato Gesù. Non è difficile. Penso che ci eravate arrivati prima di me. Però io mi scervellavo. Ma com'è possibile sta cosa? Perché il mondo odia i cristiani, che tengono tutte queste belle qualità, perché Gesù che faceva? Lui andava in giro facendo del bene. Che faceva Gesù di male? Qualcosa? Lui andava in giro facendo del bene. Lui guariva i malati, faceva camminare gli zoppi, dava la vista ai ciechi, dava da mangiare agli affamati, parlava con parole di grazia. Ma perché l'hanno odiato? Perché l'hanno ucciso? Perché lui era venuto per distruggere le opere del diavolo. Lui è venuto per liberare gli uomini dall'inferno e dalla morte. Ora, la missione della Chiesa è quindi è quella di continuare l'opera di Dio. Sì, è vero, noi dobbiamo dire Gesù ti ama. Dobbiamo dire, questo fa parte della predicazione del Vangelo. Però quando cominciamo a esagerare secondo il mondo e cominciamo a predicare tutta la parola di Dio, e allora non andiamo d'accordo più col mondo. Perché l'opera più malvagia che l'uomo deve distruggere, che la Chiesa deve distruggere, l'opera più malvagia che il diavolo ha costruito e che la Chiesa è chiamata a distruggere, è un monumento che il mondo, che l'anticristo, lo spirito dell'anticristo, che il diavolo ha costruito, una torre di Babele fatta dell'auto giustizia. L'uomo si sente giusto davanti a Dio. E questa è la convinzione che c'è nel cuore di tutti gli uomini. Ora, quando tu vai là e gli vai a dire, tu, se non nasci di nuovo, non puoi entrare nel regno dei cieli. Quando gli vai a predicare che la tua giustizia è un bagno sporco davanti al Signore, quello già non gli piace più. Gli piaceva più Gesù ti ama. O no? Gli piaceva di più quando gli dicevi Gesù ti vuole benedire. Ma quando tu gli vai a dire guardi che tu devi ravvederti, perché le tue lacrime di pentimento, quando tu vieni nella chiesa, se poi non sono seguite dal ravvedimento, un cambiamento di direzione, non servono a niente, già non vai d'accordo più. Perché lui vuole sentire solo emozioni, consolazioni. Vuole che tu gli porti una parola che gli tolga i sensi di colpa per il peccato nel quale vive. Seguitemi bene, fratelli, perché io vorrei rendere bene questo concetto, perché non è chiaro manco a me. Però insieme ci possiamo arrivare. Cioè lui, l'uomo naturale, l'uomo che è schiavo del peccato, vuole che tu gli faccia calmare i sensi di colpa, ma lui il peccato non lo vuole lasciare. Non lo vuole lasciare. Allora una chiesa che cade in questa trappola, che predica un messaggio annacquato, che non raggiunge i cuori degli uomini, e sarà una chiesa amata dal mondo. Sarà una chiesa celebrata, sarà piena, perché vanno lì a sentire qualcuno che parla solo d'amore. Oh, qualcuno potrebbe dire: no, fratello, io sono un pastore, un predicatore, ma a me il tuo modo di predicare non mi piace, tu sei aggressivo. A me mi hanno sempre detto che sono aggressivo quando predico. Sono aggressivo. Però io voglio predicare la parola di Dio. Allora Gesù era aggressivo quando diceva: guai a voi, scribi e farisei ipocriti! Era aggressivo Gesù. Ma come? Il più mito degli uomini? L'amore di Dio manifestato era aggressivo? Lui non era aggressivo nei confronti degli uomini, ma era aggressivo nei confronti del male nel quale vivevano. Allora tu sei amato dal Signore se fai la volontà di Dio, ma nel momento in cui tu sei uno di quei cristiani che, fratelli, non dovete pensare che stanno solo dall'altra parte, oltre il Tevere. Anche nelle chiese evangeliche, protestanti, grazie a Dio in Italia ancora no, dove vengono tollerate delle cose scandalose che neanche tra i pagani esistono. Perdonatemi, matrimoni gay tra pastori. E se tu osi dire una cosa del genere, tu sei omofobo e rischi una denuncia. Allora la Chiesa deve stare attenta a come predica. Allora essere dei credenti, essere un frutto buono, non è colui che non fa queste cose solo, ma quello che mette in pratica l'amore di Dio, si fa guidare dal Signore. Quindi non essere semplicemente una persona moralmente retta, ma una persona che predica per intero la parola del Signore. Cioè, tu sei odiato dal mondo perché Dio ti ha scelto dal mondo, ti ha tirato fuori dal mondo con uno scopo, che è quello di tirare altri fuori dal mondo. E se tu fai questo, sei odiato dal mondo. Non so se mi sono spiegato. Allora, finché tu ti limiti a predicare un Vangelo che non libera altri dal peccato, tu sei amato dal mondo. Ma quando il Vangelo che tu predichi libera altri dal mondo, il mondo ti odia, perché tu gli sottrai delle persone che dovevano andare all'inferno. Non so se mi sto spiegando bene. Amen. E quelli che sono più restii ad accettare un tipo di parola come questa che io sto predicando questa mattina, non sono gli ultimi della terra, cioè quelli che noi consideriamo gli ultimi della terra, ma che non sono ultimi secondo Dio, cioè i drogati, i detenuti, gli alcolizzati. Questi accettano più facilmente un messaggio dell'Evangelo che non quelli che invece si ritengono santi, religiosi, quelli che sono dottori della legge, i teologi. Questo mio modo, questo nostro modo, non solo il mio, di predicare non gli piace, perché loro vogliono essere amati dal mondo. Il mondo ci ha chiamati, Dio ci ha chiamati e ci ha scelti fuori. Ora, c'è una frase terribile che stamattina leggevo insieme a mia moglie. Una volta Gesù disse a dei suoi parenti: il mondo non ti può odiare. Il mondo non ti può odiare. La leggiamo insieme. Vangelo di Giovanni, capitolo 7, verso 7, dice: il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Fratelli, una parola terribile, lui la diceva ai suoi fratelli che non credevano in lui e gli volevano togliere, fare un tranello. Dice: vai in Giudea, sapendo benissimo che in Giudea sarebbe stato ucciso, così ti manifesterai là anche e vedranno le tue opere. E Gesù disse: io non ci vado perché non è ancora venuto il momento per me, e a voi il mondo non vi può odiare. Fratelli, Speriamo che a nessuno di noi Dio, il Signore, possa dire: a te il mondo non ti può odiare. Che brutta parola. Se Gesù dovesse dire a noi, come disse ai suoi fratelli: a te il mondo non ti può odiare. Perché se ti dice il mondo non ti può odiare, significa che tu sei come lui. Signore, aiutaci. Il mondo ci odia, perché noi vogliamo fare le opere di Dio. Fare le opere di Dio significa riconoscere Gesù come Signore. Un altro motivo importante per cui il mondo odia i cristiani è perché i cristiani riconoscono come Signore della loro vita Gesù Cristo. Tutti quanti sanno che Gesù è esistito ed è stato un grande personaggio, e tutti quanti lo definiscono un profeta, qualcun altro lo definisce un grande evangelista, qualcun altro dice è stato un rivoluzionario, ma nessuno vuole ammettere e accettare l'idea che Gesù sia Dio. Nessuno vuole accettare e proclamare la deità di Cristo, la signoria di Cristo, l'onnipotenza di Cristo, il fatto che noi, se riconosciamo Cristo come Signore, significa che noi ci aggrappiamo a Cristo, significa che Cristo vive nella nostra vita. Allora, se Cristo vive nella nostra vita, noi non possiamo, fratelli, essere amati dal mondo. Amen. La Chiesa è odiata perché fa l'opera di Cristo. La Chiesa è odiata perché vuole liberare gli uomini dal mondo. La Chiesa è odiata perché si aggrappa a Cristo. Però voglio dire una cosa. È vero che la Chiesa è odiata, però quando siamo insieme ci amiamo. Amen. Quindi alla fine quello che vince non è l'odio, ma è l'amore. Perché Gesù dice: amatevi gli uni agli altri. Quando stiamo insieme, noi sentiamo l'amore tra di noi. O no? Non è solo simpatia, ma è amore. Amore fraterno, agapao. L'amore che lo Spirito Santo mette nella nostra vita. Siamo amati dal mondo, ma ci amiamo tra di noi, amiamo il Signore. Quindi nella casa di Dio c'è l'amore di Dio. Vogliamo pregare gli uni agli altri. E dopo salutiamoci tutti quanti nell'amore del Signore. E preghiamo sempre che Dio ci mantenga fermi e fedeli nelle sue vie. Dio ci benedica. Amen. Gloria a te, Signore. Alleluia.